Buonasera, buonasera amiche e amici del Giro d'Italia. No, niente, non è una conversazione con Pelacci, quindi non del Giro d'Italia. Ma buonasera amiche e amici dei Playoff NBA. Benvenuti, questo è il capitolo 104 di The Next Chapter. È una redazione veramente ridotta, però io a maggior ragione passo a presentarvela perché almeno facciamo veloce. A partire dal mangiatore di Saike Bon da 1,99 euro, Alessandro Zullo. Che ha deciso di non essere fra noi.
Buonasera. No, ok, ci sono.
Buonasera
a tutti.
No, perché si è ustionato.
È già toppata perché non era 104.
124?
Esatto.
Non ho detto 104. Ma no, non ho detto 104, impossibile.
Buonasera a tutti.
Buonasera anche a Jacopo Gramegna.
Buonasera a tutti.
Allora, capitolo 124 e non 104, ma secondo me ho detto 124, ma comunque lo saprò tra un'oretta più o meno. Parliamo di playoff. Perché parliamo di playoff? Perché ci sono diverse serie, anzi quasi tutte le serie ancora in corso, la maggior parte sono aperte, il risultato è tutto tranne che scontato, ma c'è anche già la prima serie conclusa, che è una serie che forse era pronosticabile. Per il vincitore finale, almeno in questa stagione, non era per niente scontato che la differenza tra le due squadre fosse così netta. Quindi ovviamente stiamo parlando di Milwaukee Bucks contro Miami Heat. I Bucks hanno vinto per 4-0, segnale parecchio forte dopo i playoff dell'anno scorso in cui Miami aveva esposto per il secondo anno di fila i limiti dei Bucks in post-season contro gli avversari sbagliati. Miami è rimasta una squadra molto simile. I Bucks hanno fatto una grossa rivoluzione in estate, puntando sul correggere i propri punti deboli, e a naso male male non l'hanno fatto perché se la sono cavata benino. Ma chiedo a voi i vostri punti di questa serie, cosa vi portate fuori da questo 4-0?
Allora, prima cosa, che forse più forte a Milwaukee non ci voleva lo sciamano che non fa vincere la Champions League a Guardiola, per dirlo. Però chiaramente c'è da sottolineare qualche altro aspetto nel merito. Cioè, io penso che l'Adebayo, ma soprattutto il Butler, nel complesso, il complesso squadra di Miami, anche per come è arrivata ai playoff, malgrado le acquisizioni che ha fatto, perché Oladipo non li ha nemmeno visti col binocolo i playoff. Bielitz ha preso per essere forse un giocatore utile, ha fatto il garbage time di gara 3 e basta. La squadra che si è presentata di Erro, che no, per quest'anno non è mai stato se stesso, almeno quello che ci aspettavamo potesse essere, diciamo come stanno le cose, è arrivata anche, oltre ad essere più debole, ad essere, secondo me, in difficoltà con gli aggiustamenti che ha fatto rispetto all'anno scorso a Milwaukee. Cioè, sono degli aggiustamenti che hanno aiutato ad ampliare la differenza tra le due squadre. C'è da dire che, appunto, Miami arriva nel momento peggiore possibile per giocare questa serie. Si è chiusa una serie in cui Bryn Forbes ha segnato più punti di Jimmy Butler, 60 contro 58. Cioè, mi sembra di dare la dimensione di quanto effettivamente Miami fosse svuotata, quanti
Se ci
giocatori fossero
fosse
anche
già Scarpelli direbbe, ma ci si rende conto?
quanto fosse svuotata, non fosse assolutamente in grado di competere mai in questa serie Milwaukee, chiedo scusa, Miami, che ha avuto un Adebayo molto sottotono rispetto a quello che ci si aspettava. Ha giocato una sola partita probabilmente del suo livello, che è gara 4, una partita in cui comunque Miami ha ceduto di schianto, cioè si è dovuta appendere alle iniziative di Nan, ad un Dragic che ha avuto un'esplosione nella parte centrale della partita, ma che comunque ha anche lui la sua età, lui è svuotato, penso che non proseguirà più con questa maglia, come non proseguirà più Iguodala, come ci sono diverse cose che sono state fatte che già non influiranno più a fine stagione. Abbiamo fatto il nome di Bielizza e compagnia cantante, Oladipo probabilmente addirittura manco ci sarà in campo l'anno prossimo.
Arisa anche.
Arisa, esatto, che invece è stato parte della serie, che mi sembra abbastanza evidente dire che se Arisa è stato in campo in questa serie, mi sa che Miami un po' la corda l'ha mostrata. Io non credo che il divario tra le squadre sia tanto marcato quanto ci ha mostrato questa serie, non al massimo dell'espressione, al massimo dell'intensità di Miami, con appunto una Miami concentrata e in grado di eseguire non solo in certi momenti della partita, ma continuamente. Spesso Miami ha proprio ceduto di schianto all'interno delle partite, ha avuto dei momenti in cui quasi si toglieva da solo dalla gara, che poi non è vero perché è stato un martello Milwaukee in questa serie. Però sento di dire che effettivamente la chiave parte proprio dal momento, cioè la chiave sul divario di questa serie, non sulle difficoltà strutturali, parte dal momento e poi si propaga, amplia le diversità strutturali tra le squadre.
Bene, sì, io sono per la maggior parte d'accordo. Non so se Ale voleva dire qualcosa su questa serie.
Ma allora, io devo dire che per me è sempre stata una serie molto meno equilibrata di quanto perché Miami non era la Miami dell'anno scorso, perché Arisa non era Crowder, ma vabbè, si va un bel po' non essere Crowder dell'anno scorso, e sicuramente, secondo me, difficilmente poteva essere un giocatore che comunque era stato fermo sei mesi, ma soprattutto perché Holiday non era Bledsoe, PJ Tucker non era Biagio, perché è un giocatore di Romagna, insomma, il salto di livello dei Bucks dal punto di vista tecnico, tattico, di carattere, era secondo me troppo grande. E secondo me questa serie era data come equilibrata unicamente per ciò che si era visto, non so, perché anche in regular season i valori tecnici delle squadre erano distantissimi. E poi da qui, io personalmente 2 settimane fa avevo detto 4-1, 4-0 forse non l'avrei detto. Ciò detto, ho iniziato a pensare che sarebbe potuta finire 4-0 dopo gara 1, perché lo abbiamo detto cos'è, settimana scorsa, quella per me è stata una prova di forza pazzesca, perché no, 10 volte su 10 l'anno scorso i Bucks perdono, 10 su 10, non c'è uno scenario in cui i Bucks vincano una partita l'anno scorso in cui segnano 5 triple dal campo 53 minuti, considerato anche l'overtime.
Sì, l'overtime, certo.
Hanno vinto quella partita e lì ho pensato, mi sono proprio detto, c'è ancora meno storia di quanto pensassi. La nota negativa dei Bucks è evidente l'infortunio di Vincenzo, perché
certo,
perché è un pezzo troppo importante di una rotazione di per sé già non particolarmente lunga. In gara 4, peraltro, c'è stato questo exploit pazzesco di Forbes, che ha fatto una partita assurda dal campo, però ed è partito con Nocton in quintetto. Secondo me principalmente i minuti importanti li giocheranno con Forbes, e però perdono tanto senza di vincere. Forse troppo in un'eventuale serie contro i Nets.
Contro i Nets sì, perché stiamo parlando proprio ai due estremi del campo, ma anche in mezzo, perché è un giocatore che può aiutare ad alzare i ritmi, eventualmente converte, cioè ha subito l'idea diretta di quello che deve fare. Effettivamente questa è una mancanza interessante, hai fatto molto bene a sottolinearla dal mio punto di vista, perché a parte che mi sta molto ben impressionando, cioè è molto più asciutto come giocatore, più focalizzato sul fare quelle due o tre cose ma farle bene, rispetto al passato in cui a volte aveva dei picchi di estro non richiesti. Ma comunque, a prescindere dalla sua assenza, io mi sento di dire che comunque appunto Milwaukee in gara 1 ha dato veramente, a parte che è stata una partita molto bella, veramente bella, una delle migliori di playoff insieme a gara 3 di Denver Portland sicuramente e qualche altra, però è stato un bel modo di partire. Tutto sommato adesso secondo me per Miami ci saranno alcune domande a cui dare delle risposte e soprattutto sulla timeline per il futuro dal mio punto di vista, perché appunto le due cose sono in correlazione. Siccome al solito loro guardano la free agency, forse quest'estate non è proprio la loro meta ideale, perché da qualche parte si leggeva Lauri, non lo so se sono davvero interessati a Lauri oppure guardano già il 2022, che ha quel mercato un attimo più pieno di nomi, ecco, diciamo così, appena appena più carico. Ma comunque io penso che a prescindere dalle scelte che effettueranno sul breve termine, Miami resta comunque una buonissima squadra, perfettibile, che ha mostrato anche, come l'anno scorso ha mostrato tutte le potenzialità migliori, quest'anno ha mostrato tutti i difetti strutturali connaturati a un certo core, però perfettibile e con una delle migliori organizzazioni in assoluto per farlo. Quindi sicuramente un 4-0 che pesante, si arriva contro la squadra più forte probabilmente della conference, o comunque contro l'avversario peggiore contro cui prenderlo, perché era la squadra che aveva sublimato i tuoi punti di forza l'anno scorso e quest'anno invece ha estremizzato le tue debolezze. Però non lo so, io continuo a pensare che Miami abbia un futuro più roseo di quello che può sembrare dopo questo 4-0.
Sì, decisamente, perché comunque una squadra che era alle finals pochi mesi fa a ottobre e comunque ha mantenuto la base di quella squadra, ha mantenuto i giocatori che doveva mantenere. Bene,
mi sembra una squadra ha fatto un passo
indietro. Oddio santo, ragazzi, c'ho la schermata di Spider davanti e non ho visto che è arrivato.
L'abbiamo detto che ha fatto un passo indietro, però
m'ha fatto paurissima. Buonasera Niccolò,
completamente ridimensionati, ma lo lascio dire a Niccolò.
No, buonasera.
E io che stavo per chiudere questa serie per passare a Lakers Phoenix.
No, possiamo passare avanti. Io volevo solamente dire una cosa stranissima, che è 13, no aspetta, 12 mesi e un anno, sono 14 mesi fa, quasi 15 mesi fa registravamo la puntata del lockdown nazionale.
Sì.
Quando annunciavamo il lockdown,
esatto, in cui Mapelli diceva comunque da domani tutta l'Italia
è zona rossa.
E la cosa incredibile è che oggi, esattamente come 15 mesi fa, ho accompagnato mia mamma, oggi è andata in vacanza, ma va, una settimana in vacanza vicino a Piombino, qua in Toscana, e c'è esattamente la stessa situazione. Stavo tornando a casa in questo momento e dicevo porca troia, cioè, non voglio registrare perché ho paura stasera succederà.
Bene, allora verso le 10:05-10:10 state ben sintonizzati, anche se nessuno ci sta ascoltando in diretta, però potremo annunciare un nuovo lockdown.
No, comunque no, non so cosa avevi detto, voglio solamente dire che avevo detto vuoi una hot take 4-0 bucks, ovviamente quando non le giochi queste cose succedono sempre.
E per noi, se te non vinci soldi, è sempre una gioia.
Comunque, dato che stiamo in argomento marginale, allora la sparo io la mia potenza adesso e dico che per me la vincitrice NBA di quest'anno esce, indipendentemente da chi sarà, dalla vincente della serie tra Nets e Bucks.
Non è vero, ma hai rubato la hot take, ti giuro. No, allora dovete sapere, cari ascoltatori, che giovedì io ho preso una birra e un hamburger con Mapelli e Zullo, Mapelli direttore assente, e gli ho detto esattamente questa cosa 4 giorni fa.
No, tu hai detto la vincente esce dall'est.
La vincente esce dall'est, compreso che è una tra Nets e Bucks. se no che stavo dicendo
allora,
i Sixers.
Allora questa cosa non me la ricordavo, quindi allora ti lascio il copyright, però allora...
No, se, no stavo dicendo, se no stavo dicendo i Sixers e Pelacci mi aveva già ucciso.
Allora, semplicemente mi accodo alla tua hot take che non mi ricordavo e dico che per me quest'anno la vincente esce da quella serie indipendentemente da...
Vabbè, comunque siamo d'accordo. Bene, bene, passiamo a una seconda serie molto importante, sicuramente molto aperta anche perché per il semplice fatto di non essere chiusa e molto legata all'attualità, perché oggi Shams Charania ha riportato la notizia che cresce il pessimismo nell'ambiente giallo-viola per quanto riguarda la presenza di Anthony Davis in gara 5 tra Lakers e Phoenix Suns. La serie su
ma lei opina, cioè, ma ce ne rendiamo conto? Cioè, a parte che cos'è? Muscolare, giusto?
Sì, è un problema all'inguine.
Gli ha tirato l'inguine, quindi cioè, andrei un attimino cauto. Seconda cosa, è un rottame da tutta la stagione, vogliamo un attimo peggiorare ulteriormente la situazione che quest'anno per Davis è stata drammatica. Io pensavo che i Lakers si rassegnassero a giocare senza di lui fino in fondo alla serie, evidentemente avevo un'idea sbagliata, io non vedevo come potesse rientrare. Invece qui sembra quasi il contrario, che se non giochi è quasi una cosa strana. Vabbè.
Però posso dirvi una frase forte sulla serie? È la serie che ho guardato un po' più delle altre, perché sono un cane, che ho guardato veramente poco oltre a questa serie. Però questa qui un'idea me la son fatta, ho visto un po', e forse non dico neanche una cosa così strana, cioè una cosa per cui mi direte capirai, si sapeva già. Però senza Davis, che è un grosso senza, un grossissimo senza, per me sta serie è bella indirizzata. Cioè, è vero che di là c'è LeBron, e LeBron ha fatto cose migliori con squadre anche peggiori di questi Lakers. Penso agli ultimi Cavaliers.
Però... Sì, però non è nemmeno così sano, eh.
Cioè, appunto, lui non è al massimo.
Nicola Cage qua si vadra meglio.
Cosa?
Poi ci fa il meme di Nicola Cage.
No,
anche io con i Sanza continuo a volerci andare piano. Non
ieri sera mancavano anche 30 minuti Caldwell Pope, però
è vero che non è proprio che
non è Anthony Davis, però nel senso
no, però senza Anthony Davis a maggior ragione è un'assenza pesante.
A me per l'appunto ieri ho visto il secondo tempo
No, il fatto per me è semplice, cioè è tra virgolette semplice, nel senso Booker sta giocando una buona serie, ieri sera non ha fatto una grande partita, però sta giocando una serie di buon livello, considerando che è la sua prima serie di playoff della carriera. Paul era un cadavere e ieri sera ha dato grossi segnali di ripresa dal punto di vista fisico, è riuscito a essere molto più se stesso, si vedeva proprio che aveva più controllo del corpo, riusciva a fare molti più movimenti, soprattutto offensivi, che più gli piacciono da un paio d'anni. Quando ha ricominciato a riappropriarsi del mid-range, e soprattutto i Lakers senza Davis hanno una povertà di difesa al ferro mostruosa, il che se Booker e Paul sono uno sano e l'altro continua a giocare la buona serie che sta giocando, in più Ayton si trova di fronte il nulla cosmico di Andre Drummond e il nulla un po' meno cosmico, però sempre non granché, di Marc Gasol, o della controfigura di Marc Gasol. Ce la vedo veramente dura, perché questa poi comincia a diventare una squadra profonda, perché Michael Bridges sta giocando una grande serie,
mamma mia,
e Crowder è comunque un giocatore spendibile e abituato a queste partite, diventa una squadra mediamente profonda e abbastanza completa veramente contro il solo LeBron, che non è LeBron, cioè che non è al 100% e probabilmente non lo sarà per ancora, cioè dovrebbe giocare ancora a qualche altra settimana per essere al 100%. Quindi io non voglio farmi illusioni, però il sole splende sulla valle dell'Arizona.
Cioè nel senso, sì, se fossero, cioè sarà molto interessante vedere appunto Phoenix, perché hanno per le mani un'opportunità importante, soprattutto in gara 5, visto che appunto pare abbastanza che non ci sarà Anthony Davis. Però non lo so, i Suns sono una squadra veramente, veramente, veramente tosta e veramente, veramente che più che allenata bene, perché sono allenati bene, sempre un po' un cliché, è che mi sembra una squadra, cioè tipo la partita di ieri la dovevamo vincere in tutti i modi e gli si è messa bene, perché comunque già non c'era Caldwell Pope e si è fatto male anche Anthony Davis, però sono sempre stati lì. I Lakers nel primo tempo non l'ho visto, ho visto il secondo, però ho visto gli highlights nel primo tempo, un paio di spallate magari abbiamo provato anche a dare,
hanno provato, sì,
e però sono rimasti lì. Il punto mio è che si torna lì, si torna allo stesso mantra degli ultimi 10-12 anni. Lo voglio vedere, se sono una squadra rodata, cioè se, perché comunque sono sempre una squadra del primo anno e LeBron è sempre LeBron, e negli ultimi 10 minuti del quarto quarto ieri sera sono, secondo me i Lakers una pseudo quadra la possono aver trovata. Già in casa, partita combattuta, tra l'altro gara 5 è la partita più importante delle serie, quando eri in pareggio, perché chi sì, vince sì, gara 5 vince, poi,
game,
certo, vince 72-73% delle volte per vincere la serie, quindi ce l'ha in casa, insomma, boh, non lo so, beh, diciamo che quando è che giocano? Domani l'altro, domani.
Di notte,
sarà sicuramente una partita da seguire, quello sì.
Sì, anche perché devo dire che c'è veramente questa osservazione a margine, c'è veramente una bella atmosfera a Phoenix, cioè si vede che è una squadra, sia che sanno, i tifosi sanno che è una bella squadra e che sta avendo un'occasione d'oro contro il campione NBA, sia si vede che è una città a cui proprio mancavano le playoff, perché c'è veramente una bella atmosfera al palazzetto, almeno da l'impasse.
Se posso dire una cosa a proposito dei Lakers, cioè, è abbastanza incredibile quante componenti ti si debbano incastrare ogni anno per vincere un titolo, cioè sembra sempre quasi scontato, cioè no, alla fine i Lakers l'anno scorso sono stati la squadra migliore tutto l'anno, hanno vinto il titolo, è scontato.
Però, ma perché, ovviamente... quando va tutto per il verso giusto si dà per scontato che tutto vada per il verso giusto, come
no, ma esatto,
cioè,
ma
basta guardare anche, che ne so, gli Warriors, che per 2 anni con Durant hanno dominato tutto il dominabile, perché anche gli è andato tutto bene, e poi in un anno gli è andato tutto in merda, si sono rotti Durant e Thompson e infatti hanno perso il titolo, anche se era una squadra più forte.
Una componente di fortuna e comunque, o comunque di casualità più che di fortuna, incredibile, perché l'anno scorso Anthony Davis non c'avevo mai neanche un raffreddore, e quest'anno invece, oltre ad aver avuto un po' di problemi fisici durante l'anno, ora in questa serie non riesce a stare in campo. Nelle due partite in cui è riuscito a stare in campo, i Lakers, quando con loro da 5, sono la squadra l'anno scorso, sono la squadra migliore della Western. Però,
poi appunto, se pensiamo alla lunghezza, all'intensità, cioè più che alla lunghezza, all'intensità di questa stagione, cioè le cose si vanno bene, per ora stanno andando bene bene a 3 squadre. Una è Milwaukee, che non gli si sta rompendo effettivamente nessuno, a parte qualche partita Durant. I Sixers, i Bucks.
Hai detto Durant, a parte qualche
partita. Allora volevo dire Antetokounmpo. Ragazzi, scusate,
ha perso il 20% dello starting five.
I Nets invece al contrario sono stati un sacco di tempo senza, tra infortuni e amministrazione, però e i Sixers poi hanno fatto 20 partite senza Embiid, in cui hanno retto, niente di catastrofico, erano già primi, no, erano già in ottima posizione, sì, più o meno primi, però in una stagione così lunga è dura che non ti succeda niente, cioè così intensa.
No, chiaro, però si fa male Embiid, 20 partite in regular season, tira via, se Embiid stanotte gli succede qualcosa, credo che domani i Sixers, invece di pagare, che ne so, 2 volte la posta, pagano 10 volte la posta per vincere il titolo, cioè...
La voglia.
Cioè, lo stesso discorso vale per Di Vincenzo, ora, mi rendo conto che sia un giocatore un po' marginale rispetto alle stelle, però secondo me... Cioè, rischia di compromettere una buona fetta di quella che sarà ad ogni modo, anche senza Di Vincenzo, una grande semifinale di playoff tra Bucks e Nets. Comunque, non so, no, avevi parlato di
no, io volevo solo dire che secondo me gara 5 si deciderà su due fattori da parte dei Lakers. Uno sarà Gasol da solo, perché secondo me Gasol in realtà ha fatto due belle partite, soprattutto quella di ieri.
Non male, sì.
Partita, secondo me, di Gasol. Gara 3 anche, è stata una buona partita, considerato che non giocava da tanto, ha messo un paio di triple pesanti, e, però è un giocatore che svolta questa squadra. Dal punto di vista difensivo, allora, fisicamente non tiene più il primo passo di nessuno, anche perché avrà preso, non so, 7 kg tutti quanti, veramente in una forma abbastanza rivedibile. Però in difesa è un upgrade di chilometri rispetto sia a Drummond che a Darrell. Infatti il parziale che hanno fatto nel quarto quarto l'hanno fatto con il quintetto che secondo me può giocarsi in gara 5, soprattutto se non che è quello con Gasol, Schroeder, Caruso, Matthews e LeBron, che aveva chiuso, che aveva fatto il parziale ed era tornata a meno 7, mi pare,
sì,
una roba del genere,
esatto.
Partita. E secondo me quello è il quintetto con cui possono giocarsela di più nei momenti caldi. L'altra chiave è che devono imbroccare la serata al tiro, perché sembra banale, i Lakers stanno 2-2 e stanno tirando con il 29% da 3 punti. Quindi anche da quel punto di vista la regressione, sai, in una partita conta poco, però anche nella partita di ieri, se entrano 2-3 tiri aperti che i Lakers hanno a disposizione, può anche darsi che la partita di ieri senza Davis riesce pure a portarla a casa in ritirati. Quindi quello secondo me sarà l'altra chiave tattica, e appunto da quel punto di vista Gasol è fondamentale, perché Ayton esce poco, peraltro. Spesso
sì,
quando gioca il pick and pop con LeBron, Ayton glielo lascia
quasi sempre
aperto. Quindi è fondamentale che Gasol metta quei tiri senza pensarci, e poi ti dà una serie di opzioni in punta, piuttosto che dal gomito, dal post-alto. Ha fatto un paio di canestre interessanti LeBron in backdoor, tutto così servito da Gasol. Sono delle soluzioni che chiaramente Harrell non ti può offrire. Il tema, secondo me, il rovescio della medaglia sarà che LeBron dovrà giocare, penso, non meno di 42 minuti. Cioè, non riesco a figurarmelo, perché i minuti senza Anthony Davis saranno belli, belli tosti per i Lakers, soprattutto se Kuzma non imbrocca la serata super. Quindi, non lo so. Secondo me non è finita per i Lakers, anche se non, anche
no,
senza
no,
Davis in gara 5.
No, non è finita.
Però, ecco, sarà tosta.
Sarà tosta e niente, vediamo come andrà domani notte. E niente, le serie legate alla stretta attualità, almeno fuori dal campo, sono terminate, però ci sono diverse serie ancora, alcune più aperte, alcune meno aperte. Una meno aperta è sicuramente quella tra Brooklyn Nets e Boston Celtics, sta 3-1 per i Nets. Celtics, tra l'altro, particolarmente decimati, che se non mi ricordo male stanotte hanno giocato senza Robert Williams e Kemba Walker, e oltre a non avere già Jaylen Brown da prima dell'inizio dei playoff. Tatum ha giocato un'altra partita strepitosa, ha fatto 40 punti, non è bastato ovviamente perché le stelle di Brooklyn hanno giocato un'altra partita mostruosa. Kyrie Irving ha fatto 39 punti, Durant 42 e Harden, assistetemi voi, ha fatto 23 punti e 17 assist.
Un attimo,
una roba simile.
Controlliamo. Penso. Sì, comunque hanno fatto tipo 104 punti in 3, che non,
sì,
mi sembra, non mi sembra arginabile in nessun modo, cioè,
no,
da questo punto qui.
Non è arginabile in nessun modo, figuriamoci da una squadra a cui mancano 3 quinti del quintetto e niente, basta. Già non era una squadra profonda Boston, se gli levi oltre a Jaylen Brown anche Kemba Walker e Robert Williams, che forse è stato
23-18
addirittura, sbaglio con l'assist. È molto complicato. E quando è uscita la notizia dell'assenza di Jeff Green sul 2-0, era altamente preventivabile che i Nets lasciassero una partita, che vuoi per forza di Tatum strepitosa, vuoi per volontà, in modo da avere più tempo per recuperare Green.
Anche perché se Smart tira così e Tatum fa 50, magari la
Esatto,
partita la perdi. Si è fatto
esatto.
una partita al tiro Smart, soprattutto nel terzo quarto, impressionante.
Fatto sta che, nonostante l'assenza di Jeff Green, i Nets si porteranno a casa questa serie, andranno contro i Bucks sperando di recuperare Jeff Green in tempo. La serie però penso siamo tutti d'accordo. Ora, non so le condizioni fisiche di Kemba Walker e Williams, però direi che la serie è abbastanza decisa.
Su questo ci siamo già, cioè io mi sento di essermi già espresso dopo una partita, dopo quattro, e avendo visto in che condizioni si è resa competitiva a Boston, ovvero sia in condizioni non replicabili, nel senso di replicabili quattro gare dentro una serie, ma forse neanche due, neanche due.
Vabbè, forse si è espresso meglio di tutti il nostro caro amico e ascoltatore e vincitore del nostro Fantabasket, Alessandro Moro, sul gruppo WhatsApp, che dopo gara 3, dopo la vittoria di Boston, ha detto: siamo a 150 punti di Tatum dal passaggio del turno, dopo che ne aveva appena fatti 50.
Ma ripeto, 50 di Tatum, ma ci deve essere Smart, ci deve essere una partita così così di Irving in certe partite, come è successo in certi momenti, come è successo in gara 3. Cioè, non dipende neanche solo dai 50 di Tatum. Cioè, deve essere chiaro che non, quella
No,
è
è vero, è
la
vero.
condizione sine qua non, però poi devono succedere anche delle altre cose affinché perdano un'altra partita Brooklyn in questa serie.
Concordo, concordo. Tra l'altro è una serie che
Io
secondo
devo
me.
dire che mi scuso, ma non ho fatto i compiti a casa e in gara 4 non l'ho ancora recuperata. Però i Nets sono state il gioco, però c'è poco da fare. È clamoroso che, cioè, a me fa impressione il fatto che sia una squadra che ha tre quinti, cioè tre dei primi cinque giocatori della Lega in isolamento, se vogliamo metterci anche Curry e Doncic, e tu in quanto avversaria hai interesse a che loro giochino in isolamento, perché se questi iniziano a far girare la palla no, non hai modo, cioè non hai proprio possibilità, perché cioè, se lasci un tiro aperto a Joe Harris una volta su due prendi canestro, ti fischi alla mano. Quindi non puoi vincere la partita. E da questo punto di vista è indispensabile anche la presenza di Jeff Green, che sembra una cavolata, ma in realtà dà un'altra dimensione a questa squadra rispetto a quella che può dare Griffin. Però appunto è pazzesco che il modo migliore che hai per battere questa squadra e andare a giocartela in single coverage contro Durant, contro Harden, contro Irving. Sono tre dei peggiori giocatori, forse i primi tre giocatori peggiori della Lega da lasciare in single contro qualsiasi difensore. È francamente assurdo da quel punto di vista.
Sì, direi di sì. È anche una serie su cui penso non ci sia molto da dire perché i punti sono pochi e li abbiamo toccati. Quindi a questo punto il bandolo della matassa sarà un po' capire quando potrà tornare Jeff Green rispetto alle semifinali di conference tra Nets e Bucks. Restando nella Eastern Conference c'è un'altra serie che stanotte potrebbe aver preso la svolta decisiva e su cui vi lascerò grandemente la parola perché forse la serie di cui sono meno informato in assoluto, e è quella tra New York Knicks e Atlanta Hawks. Gli Hawks hanno vinto gara 4 stanotte portandosi sul 3-1. Hanno vinto la partita abbastanza nettamente, hanno avuto buoni apporti più o meno da tutti i giocatori più importanti del roster, ma come anticipato vi lascio la parola perché è la serie forse su cui sono meno informato insieme a Utah Memphis.
Volendola riassumere in termini molto pratici, almeno secondo me in queste prime quattro partite, una squadra è più forte dell'altra, o comunque una squadra si è dimostrata più forte dell'altra in maniera piuttosto netta. Il discorso faceva prima Ale a proposito delle percentuali a tiro dei Lakers, si possono applicare anche in questa serie, ovviamente, perché è una hit or miss league, ovviamente, quindi anche questo, i Knicks stanno tirando disastrosamente male da tre punti, però gli Hawks sono più forti, cioè almeno fino in queste prime quattro partite. Non so se New York ha sentito un po' il peso di giocare i primi playoff da tanto, e quindi insomma c'è stato un po' anche questo tipo di punto di vista, ma cioè l'unico motivo per cui comunque sono 3-1 e c'hai sempre la speranza di una serie più lunga da fan neutrali, e magari Knicks vinca in gara 5 in casa e diventa bella gara 6. Però la realtà dei fatti è che Atlanta ha perso gara 2 perché i Knicks comunque ha giocato una partita tenace, come l'hanno giocata tutta la stagione, aggrappandosi alla difesa, e Madison Square Garden caldissimo ha pesato nel quarto, anche se è un po' così, un po' magari un po' da bischeri, come si dice in Toscana, pensare ancora a una cosa del genere. Però cioè una serie poteva tranquillamente essere 4-0, ecco, cioè io ho visto gara 3 e gara 4 il dislivello fra due squadre abbastanza netto, soprattutto perché mi sembra Atlanta abbia un piano partita più lineare, più facile, più semplice da eseguire. Trae Young mi sembra molto a proprio agio nel mettere pressione
indemoniato
la difesa, giocando una buona serie playoff, e poi gli Hawks sono più esperti, cioè a questo livello, in una squadra che gioca senza tanti fronzoli, una palla a canestro molto semplice, soprattutto nella metà campo offensiva e tutto, cioè avere la possibilità di avere 30 minuti da Gallinari, magari un po' meno, ma Gallinari, Bogdanovic, Snell, cioè tutta questa gente qui, ognuno ovviamente ha il proprio ruolo, non tutti sulla stessa linea, cioè nel senso, però gli sta facendo incredibilmente la differenza. Con l'altra parte, a parte Rose, che ha fatto un paio di partite di orgoglio e che però non credo nel 2021 Derrick Rose possa vincerti una serie da solo, Randall e Barrett stanno pagando lo scotto di fare la prima esperienza playoff, o comunque non so se per Randall è esattamente la prima, probabilmente no, però insomma la prima da protagonista. E voglio dire, non sono tutti Doncic, che riesce sempre tutto facile alla prima, ci riproveranno l'anno prossimo. Cioè sarei molto stupito se la serie andasse oltre al massimo gara 6, cioè, ma potrei, cioè, sinceramente mi aspetterei anche una vittoria dell'Atlanta nella prossima. Non lo so, magari...
Sì, secondo me hai detto abbastanza. Cioè se i Knicks tirano il 39% da tre punti e nella serie tirano il 30%, crolla tutto perché Randall perde completamente di pericolosità. Barrett può fare, ma è poveraccio, cioè non si fa manco una volta il suo anno, però non stanno davvero combinando nulla. Peraltro non stanno nemmeno riuscendo a sfruttare il fatto che ci sia Trae Young in difesa dall'altra parte, perché giustamente Millen Young lo ha piazzato su Bullock. Di fatto 9 azioni su 10 se ne sta fermo in angolo e non fa niente, e quindi fondamentalmente Young non sta facendo praticamente nulla. Bullock, che peraltro ieri sera, ho chiuso la partita prima, chiuso con 0 punti, mi pare, una roba del genere. E... però due cose di questa serie mi hanno stupito, anzi tre. Una è che Young non... il modo in cui controlla la partita non mi aspettavo fosse così bravo da traslarlo subito dalla regular season ai playoff. Poi invece la partita va al tempo in cui vuole lui, ed è una cosa appunto che stava avrebbe avuto più difficoltà ai playoff. La seconda è che Capela sta facendo, ha fatto fuori dalla diretta, e che i Knicks stanno pagando peraltro, perché si è fatto anche male Noel, e sta giocando con Gibson, che per carità non sta neanche facendo male, però Capela sta reggendo la baracca in difesa in una pazzesca. E tre, personalmente avevo sottovalutato la forza che Dragic avrebbe potuto avere su questa squadra, e che è stato un grosso anche il regular season, perché poi di fatto la risalita degli Hawks è coincisa con il ritorno in campo di Bogdan. E niente, questo è il tutto, perché Sacramento Kings fanno sempre ottime scelte manageriali e da 80 milioni in 4 anni fa di tiro per lasciar partire Bogdanovic a zero.
Pronostici? La serie si chiude in gara 5?
Sì, ah, mi tocca
speriamo
dire...
di no.
Ci tocca dire speriamo di no, perché sennò che cacchio, ho detto 4 a 2 quelli, finisce 4 a 1 per gli altri, non mi sembra simpatico.
Vedremo. Invece una serie che è tutt'altro che indirizzata per fattori interni ed esterni è quella tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. La partita adesso è sul 2 a 2. Una serie bellissima, un peccato che...
Parte a gara 4, no?
A parte
vabbè, gara 4 non si è giocata, dai.
Sì.
Cioè, è stata una beneficiata di Portland clamorosa,
a fronte di una gara 3 invece stupenda, come ricordava prima credo Alessandro, o forse Iaco, non lo so. E niente, questa è una serie in cui io non sono in grado di fare previsioni, perché onestamente ci fosse stato Jamal Murray avrei detto tranquillamente che Denver avrebbe perso magari un paio di partite ma ha vinto la serie 4-2 senza grossissimi problemi. Dopo l'andamento di queste prime 4 io insisto che è una serie che veramente non saprei, forse è la serie di cui meno so dare un pronostico al momento, ancora meno di... non so, di Brooklyn, sì, di cosa, di Clippers Mavericks.
Classica serie, vuole andare alla settima partita e che si decide negli ultimi 5 minuti a seconda di chi ha i testicoli più quadrati, tra Lillard, McCallum, Jokic e chiunque riesca a prendersi lo scettro dei Nuggets. No, il discorso è vero, è molto difficile capire, anche perché Denver Nuggets continua a dimostrarsi una squadra completamente impronosticabile, perché sono capaci di fare delle partite di una maniacalità tattica impressionante e fa delle partite in cui ti piglia veramente lo sconforto, perché dopo un quarto e mezzo dici ma che cazzo, cioè voglio dire, com'è possibile. Gli altri stanno sempre lì, se gli dai un centimetro se lo prendono subito. Per me Denver è più forte. Credo che comunque questa serie, indipendentemente dall'avanzamento poi o meno al prossimo turno di Denver, credo che c'era almeno per queste prime tre partite e mezzo, perché gara 4 va considerata secondo me un po' meno, credo dimostri quanto dispiace, almeno a me che sono neutrale, non ho simpatie da nessuna parte nei confronti dei Nuggets, quanto dispiace, quanto fa tristezza non avere Jamal Murray, perché sono una squadra dei Nuggets che quest'anno secondo me potevano avere una chance concreta, soprattutto guardando
in questo vesto così,
i problemi dei Lakers, i problemi dei Clippers e tutto, potevano avere davvero una chance concreta di arrivare fino in fondo.
Non ricordo chi dicevo la stessa cosa l'altro giorno, assolutamente, perché Denver era proprio l'unica squadra che con Murray avrebbe avuto quel fiato lungo, diciamo, il fatto di arrivare da una stagione in cui avevano fatto un certo tipo di esperienza, arrivare con l'MVP probabile dell'NBA, arrivare con un tot di certezze accumulate, con gli acquisti, cioè avevano proprio tutte le caratteristiche per poter fare corsa lunga a Ovest. è andata molto male da questo punto di vista, soprattutto perché appunto i Lakers sono quelli che sono. I Clippers hanno giocato due gare al contrario delle prime due, che hanno riequilibrato la serie, ma comunque qualche fantasma te lo fanno vedere ancora. Cioè, effettivamente lo spiraglio ce l'avrebbero avuto, sono d'accordo, sono molto dispiaciuto. D'altra parte non mi dispiace vedere una bella serie in questo primo turno, cioè, c'è sempre un aspetto positivo che possiamo prendere.
Tra l'altro può venire fuori una serie, anche se i contorni non sono gli stessi, può venire una serie simile a quella sempre tra Nuggets e Blazers del secondo turno, se non sbaglio, di 2 anni fa, decisa in gara 7 da una partita mostruosa, un finale mostruoso di CJ McCollum a Denver.
Sì, sì, quel clinic di palleggiare il tiro, sì.
E sono abbastanza d'accordo con Nico nel parlare di come possa essere una serie che almeno come comandamento possa riflettere quella, nel senso di una serie combattuta decisa alla fine dell'ultima partita e dalle stelle che avranno più capacità di chiuderla, di prendersi le proprie responsabilità e chiuderla. Da una serie molto aperta a una serie molto aperta, ugualmente, che ho citato poco fa, e che è tornata aperta in realtà dopo che le prime due partite ci hanno raccontato di una squadra molto in difficoltà. Sto parlando di Los Angeles Clippers, che dopo essere andati sotto 2-0 contro Dallas e aver evidenziato problemi grossissimi
in casa,
dopo aver evidenziato grossissimi problemi nella marcatura su Luka Doncic, soprattutto in single coverage, quando è stato sprecato, quando è stato usato erroneamente molto Patrick Beverley, e qui se ci fosse il direttore Alberto Mapelli ci farebbe un capo, così come si dice in Toscana, su questa cosa. Fatto sta che dopo le prime due partite in cui Doncic gli ha fatto molto male, tra l'altro era imprevedibile che Doncic giocasse bene contro i Clippers, vista la bruttissima serie che ha giocato l'anno scorso, i Clippers sono andati in Texas e l'hanno riequilibrata vincendo gara 3 e gara 4 con veramente una prova di forza, una vittoria, ora non mi ricordo il punteggio preciso, però una vittoria molto molto larga. E niente, questa è un'altra serie che sono un po' in difficoltà di indirizzare con un pronostico, però un po' meno di Denver Blazers, perché per quanto non li dessi per spacciati, ma comunque li vedessi in gravissima difficoltà nelle prime due partite, i Clippers sono stati bravi a ritrovare l'equilibrio, a trovare apporti fondamentali, soprattutto in difesa, ma stanotte anche offensivamente da Kawhi Leonard. Oltre a George, che aveva giocato più single coverage nelle prime due partite della serie. E forse i Clippers hanno avuto quella svolta là sotto 2-0 che può davvero fargli vincere la serie e dargli una grossa sicurezza per continuare i playoff.
Ma posso fare una domanda all'ala Spurs?
Prego. Questo... Che c'entriamo noi?
Questo è il Leonard migliore della carriera?
Non lo so, cioè...
secondo me quello di queste quattro partite è Leonard migliore.
Non lo so, perché a me, io ho ancora negli occhi la serie di finale con Toronto, scusami.
Mi sa che è quello.
È tutta la cavalcata playoff in genere, ma a prescindere, cioè ogni anno arriviamo a chiederci, ma questo è il miglior cowboy, cioè è il terzo anno che lo facciamo.
Secondo me difensivamente è migliore del Kawhi di Toronto, cioè difensivamente sta facendo delle rome in questa serie, cioè difensivamente secondo me non è a livello del Kawhi degli Spurs, però è migliore offensivamente di quel Kawhi,
però non è migliore offensivamente, però, del Kawhi di Toronto. Il Kawhi di Toronto offensivamente
sì,
secondo
sta,
me
no, ma infatti, Kawhi. Ma infatti era una cazzata, era per dire che Kawhi sta facendo una serie silenziosamente, peraltro, perché ho messo sta facendo una serie spaventosa, davvero spaventosa,
ed è il motivo per cui secondo me almeno io resto cautamente ottimista che non riusciranno a autosabotarsi a questo giro i Clippers, perché più sta andando avanti la serie più a parte il fatto che Doncic magari non sta neanche tanto bene, perché non era neanche sicuro di giocare gara 4, però mi sembra abbastanza, vi stia venendo abbastanza forte sul fatto che i Clippers possano trovare un antidoto per quantomeno normalizzare l'impatto di Doncic all'interno della serie. I Mavericks secondo me non hanno mezza chance di poter normalizzare l'impatto di Leonard nella metà campo offensiva, e per quanto gli altri possano far male, cioè, mi sembra alquanto improbabile, cioè, mi sembra stia venendo fuori tra l'altro quello che potrebbe essere uno dei temi più interessanti da analizzare nella off season, cioè quale strada vuole prendere Dallas da qui in futuro, perché Porzingis inizia a diventare una situazione abbastanza spiacevole, scomodo, secondo me. Perché ieri sera secondo me è stata una partita quasi umiliante per Porzingis, perché tipo i primi 4 possessi offensivi dei Mavericks sono andati tutti a lui, e che ovviamente resta un fenomeno, perché comunque ha fatto, mi sembra, 3 canestri su 4, addirittura 4 canestri su 4, di cui un palleggio in allontanamento, palleggio arresto tiro buttandosi indietro, un altro tirando sulla testa di, non mi ricordo se di Morris o di George, che comunque sono difensori molto competenti, un altro di pura tecnica, cioè è un grande giocatore, però vedi proprio il fatto che, cioè, vedi proprio Carlisle che ne prepara la partita, dice ok, diamogli i primi 5 possessi offensivi, speriamo faccia canestro tutte le volte, che entri in ritmo e che possa darci qualcosa difensivamente, perché se no, cioè, non lo possiamo tenere in campo. E nel momento in cui lo possiamo tenere in campo, considerando appunto quello che Leonard sta facendo a Kleber, che penso violi, come ha scritto Dario Costa su Twitter, diversi trattati della tutela dell'uomo e della Convenzione di Ginevra, che quindi non puoi giocare da 5 solamente lui, viene fuori la realtà, cioè che una squadra c'ha troppe più soluzioni delle altre. Cioè, lui ci ha messo tutto il suo possibile nelle prime 2 partite, tenendo in campo comunque a discapito di tutto sia Beverly che Zubats, facendosi letteralmente ammazzare su tutto, su ogni pick and roll, su ogni situazione di single coverage di Beverly o di Zubats contro Doncic, però capito, poi c'è, cioè, gli Levi e quelli che entrano in campo sono Batum e Jackson, che comunque, per carità, non sono fenomeni, però sono solidi giocatori e ti permettono a vestire di portarla via. I Clippers sono sempre i Clippers, gara 5 resta la partita fondamentale della serie, però insomma.
E più che altro ciò che mi colpisce di Porzingis, oltre a quello che hai detto, è il fatto che lui possa abbassare il quintetto e mettere Batum 5-30 minuti, e dall'altra parte non crea in mezzo vantaggio dal punto di vista difensivo. Riesce davvero a creare mezzo vantaggio, ma in qualsiasi situazione, ma questo per carità non è mai successo, fondamentalmente, ma non crea davvero mezzo vantaggio spalle a canestro su qualsiasi difensore, cioè a momenti non fanno manco finta di portare il raddoppio. Sì. E ti ho detto bravo Lu, perché l'aggiustamento di Batum non era comunque stato partire su 45 in gara 4, bravo a porco i Beverly, perché non se ne poteva dare. E secondo me adesso ha trovato una quadra con questa rotazione ad 8 giocatori, con Rondo, Zubac e Mann. E poi vabbè, cioè, secondo me ciò che ha svoltato questa serie è il fatto che Dallas non poteva quasi delle prime 2 partite tutta la serie, che Hardaway tirava con il 70% le triple kill, credo, una roba del genere, non era una cosa sostenibile secondo me su una serie intera. E infatti tipo stanno, questa o la scorsa, tipo Hardaway non ha fatto una tiro da 3 punti, anche perché peraltro hanno cambiato, gli hanno tolto proprio la linea. Quindi sì, cioè io sono d'accordo con Nick, secondo me i Clippers hanno troppe più armi, secondo me la indirizzeranno alla fine di quella di anno.
Bene, passando invece a un'altra serie, e restando però sulla sponda ovest, chiudiamo l'ovest, la Western Conference, con Utah-Memphis, un'altra serie aperta, una serie, l'unica serie dell'ovest in cui si sono giocate solo 3 partite, e Utah è in vantaggio 2-1. Questa è la seconda serie di cui sono particolarmente poco informato e sulla quale vi lascerò largamente la parola.
Si può dire che sta riprendendo il suo corso la serie, anche perché la maggior parte dei titoli oggi era che Mitchell la rimette esattamente come avrebbe dovuto essere. Comunque noi eravamo stati in quel caso abbastanza buoni profeti, cioè nel senso
per una volta,
si normalizzerà, per una volta capiterà prima o poi di dire le cose corrette, si normalizzerà ben presto, anche perché appunto c'era la questione Mitchell, era uno, dopodiché voglio dire Memphis, abbiamo detto, non ha le armi, l'esperienza, ma neanche nel merito, non ha neanche la forza proprio di cavalcare delle soluzioni che possano mettere in difficoltà la testa di serie numero uno con quelle caratteristiche così definite che aiuta. Di conseguenza 2-1, che più o meno riporta le cose nell'acqua, direi.
Sì, poi c'è da dire che a eccezione, almeno per ora, a eccezione di gara 1 in cui c'ha avuto problemi di falli, non ha potuto giocare, se Gasol sta in campo,
Gobert.
Sì, come? Scusami, ovviamente Gobert sta in campo, non voglio dire che non c'è una serie,
no,
ma
non, insomma, non c'è.
È molto squilibrata a favore di Utah, che fra l'altro parla secondo me anche abbastanza, cioè è molto particolare questa relazione che hanno Mitchell e Gobert, perché comunque Mitchell è rientrato e ha fatto 2 partite che servivano come l'aria all'attacco di Utah, perché comunque batte l'uomo sistematicamente al palleggio e riesce a darti quella produzione statica offensiva che ti permette di comunque di essere sempre, di tenere sempre il contapunti in movimento. Però allo stesso tempo, secondo me, ed è da tutta la stagione è così, cioè è abbastanza palese quanto Gobert sia troppo più importante per questa squadra. Cioè, mi rendo conto che sia molto difficile da leggere, mi rendo conto sia molto difficile da valorizzare in termini proprio anche di rendimento personale, di voti per MVP e tutto, però secondo me Gobert è uno dei 5 giocatori migliori di questa stagione e senza dubbio uno dei 5 valuable per quanto riguarda l'impatto che riesce a avere sulla propria squadra. Perché semplicemente stando in campo, i Jets hanno una geometria completamente diversa. Non solo la metà campo difensiva, ma anche in quella offensiva. Cioè...
Shaquille O'Neal in lacrime dopo questa affermazione, come fa 13 punti di media e può prendere quei soldi, può essere un MVP.
Veramente, cioè, mi rendo conto sia anche difficile da dire perché ho francese di merda, quindi campione del mondo, però è veramente un giocatore incredibile, per quanto poi anche lui con tutti i limiti che conosciamo bene, però è veramente un giocatore incredibile. Però giocano stanotte, no?
Giocano stanotte, sì.
Yes.
Sì, avendo giocato solo 3 partite stanotte giocano.
Bella partita. Tra l'altro fino a questo momento direi senza ombra di dubbio la serie più romantica possibile, perché la gara 3 in cui per un certo periodo del secondo tempo, fra il terzo e il quarto periodo, Morant e Conley sono andati testa a testa rispondendosi canestro su canestro, il pubblico di Memphis che tifava per Morant ma che un po' sotto sotto non ce la faceva a non tifare per Conley, stava lì tutta la vita, stava un momento veramente bellissimo.
Concordo. Abbiamo quasi finito il giro, lo finiamo con una partita, con una serie che probabilmente di quelle attualmente in corso è la più finita di tutte.
Ah, i Sixers.
È la serie tra Philadelphia 76ers e Washington Wizards, che anche questa si giocherà stanotte,
è stata già arrestata.
Posso fare la domanda? Posso fare la domanda che mi interessa di più su questa serie?
Dai, tanto la sappiamo.
Dove gioca Bradley Beal la prossima stagione?
Ah no, pensavo quanto credete ai Sixers campioni NBA.
Ah no.
Dove gioca Bradley Beal la prossima stagione?
La serie è finita, parliamo della squadra uscita, Bradley Beal resta lì oppure va a giocare da un'altra parte?
Io ti avrei detto prima del rinnovo.
Sono anni che diciamo che va via, però.
Io l'anno scorso, prima del rinnovo, che vietava di scambiarlo, cioè che gli impediva di andare via quest'anno, io ti avrei detto sicuramente che quest'anno non finiva la stagione Wizards. Poi c'è stato per il rinnovo. Mi verrebbe ancora da dirlo. E le squadre che possono prenderlo e che lui gradirebbe ci sono. Però dirti onestamente, io non sono in grado di fare un pronostico. Mi sento di sbilanciarmi e dire che Bradley Beal non giocherà ancora ai Wizards alla fine della prossima stagione. Non so neanche se comincerà la prossima a Washington.
Ale?
Secondo me giocherà ancora a Washington la prossima stagione.
Ma fino alla fine dell'anno?
Secondo me sì. Secondo me sì. La prossima la giocano ancora insieme. E secondo me Washington si muoverà. Perché... Ah. Quantomeno proverà, non so con quali margini di manovra, ma proverà a muovere quel contratto di Bertans per Ioi. È qualcosa di molto vicino a una catastrofe. Cioè, secondo me, ecco, no, non sono cose minimamente accomunabili dare il contratto che danno Ines a Joe Harris al contratto che danno gli Wizards a Bertans, ma anche fosse parità di percentuali dal campo. Cioè, i Nets possono e devono dare un contratto del genere a Joe Harris, perché è esattamente anche non avendo Harden in squadra, è esattamente il giocatore di cui hanno bisogno. Cioè, non c'è ora ancora di più, ma non c'è un giocatore che più sta in quella squadra di quanto non ci debba stare Joe Harris, che è fondamentalmente il miglior tiratore della Lega in catch and shoot. I Wizards non possono fare 80 milioni in 5 anni in Bertans, perché mancano troppe cose per dare 18 milioni l'anno ad uno specialista. Cioè, che sa fare solo quello. Peraltro neanche bene come lo fa Harris, ma non esiste che dai quel contratto a Bertans, per me. A posteriori, ma neanche in realtà nel momento stesso. Cioè, era una cosa che mi aveva lasciato titubante. È vero che era il periodo in cui diamo i contratti ai tiratori, per carità, tutto giusto, però ecco, secondo me è proprio il giocatore che proveranno a muovere quest'estate, ma che non sarà neanche così facile muovere, perché fino al 2025 questo è un po', no, forse l'ultimo anno è non garantito, però tratto grosso per un giocatore che di fatto sa fare una cosa, una sola, e appunto come Harris è un giocatore, è un contratto che ha senso in una squadra che ha bisogno solo di quella cosa per poter vincere, come Joe Harris ai Nets, piuttosto che anche i Miami Heat dessero 80 milioni a Duncan Robinson, per assurdo,
farebbe meno schifo.
Non lo so, cioè, mi lascerebbe un po' titubante la cosa, ecco. Cioè, secondo me un contratto del genere ad un giocatore del genere ha senso proprio solo se sei una squadra a cui manca quel pezzo e dici non li devo dare a nessun altro perché li do a lui, ed ha senso che li dia a lui. Quindi ti ho detto, secondo me l'anno prossimo lo faranno ancora insieme, perché Bill è troppo legato, secondo me, chiedere la cessione. Quindi secondo me non, a meno che non decideranno di muoverlo, e secondo me è un altro scenario veramente estremo, secondo me l'anno prossimo lo faranno ancora tutti insieme, Westbrook e Bill, con Bryant che si spera torni sano tutto l'anno prossimo, e proveranno a cercare dei rinforzi tra trade, sicuramente, che tra cui Bertans,
e poi a raccogliere qualcosa qua e là, ma parliamo nel migliore dei dizionari, ecco, di stagioni come quella che hanno fatto i Knicks quest'anno, poco di più. Poi tra due anni cos'è, Bill avrà la player option, non lo so, personalmente ecco, secondo me la prossima stagione Bill giocherà.
Bene, e invece le possibilità dei Sixers?
Ma penso siano abbastanza buone, sinceramente. Quantomeno di fare le finals.
Beh, sì.
Cioè, poi sai, il playoff cambia tutto il giro di una notte, non lo sai mai, però...
Sì, sì, basta uno starnuto sbagliato di Embiid.
Cioè, capito? Però... sono più che altro, allora io sono, cioè può venire fuori una bella serie anche da con Atlanta volendo, cioè magari una serie magari che gli può permettere di allenarsi, anche solo allenarsi in vista della finale di conference, però cioè io sono sempre dell'idea, è vero che per vincere devi battere le migliori, verissimo questo discorso, però io sono della filosofia che meno squadre forti incontri sul tuo cammino e più probabile, clamorosamente più probabilità hai di vincere, e quindi secondo me hanno delle buonissime possibilità di vincere il titolo.
Concordo, è una squadra che
di vincere il titolo addirittura.
Beh, secondo me è una squadra che può dire la sua.
Tu li daresti favoriti oggi per uscire dall'est?
No, per me la squadra vince. Cioè, se io dovessi scommettere dei soldi in questo momento, scommetterei sui Nets. Perché per me sono la squadra più forte dell'NBA. Concordo. Però nel momento in cui vai alle finali di conference e magari vinci, cioè, mi resta un po' difficile dirti andare solo alle finals. Perché quando sei alle finals, sei a quattro partite da vincere il titolo. Quindi ti dico che hai chance.
Certo.
Però sì, sono d'accordo, cioè anch'io, cioè allora io sono molto curioso, magari ne parleranno lunedì prossimo, perché non sono sicuro, sarà forse ci sarà una partita sola fra Nets e Milwaukee in questa settimana, ammesso che i Nets chiudano poi direttamente in gara 5, ma sono molto molto curioso di vederla come serie, perché mi aspetto una serie bellissima. Però allo stesso tempo non mi scandalizzerei se fosse una serie non così lunga, perché non abbiamo modo di parlare all'inizio, ma secondo me Miami sono stati un immondezzaio abbastanza incredibile in questi playoff, e che c'è, cioè, nel senso, i Bucks sono forti assolutamente tutto, però toltasi dalle spalle la scimmia dopo gara 1, in cui ha rischiato di perdere in tutti i modi, si vedeva che il pallone gli pesava, gli ha spazzati via, e gli hit mi sono sembrati proprio poca roba, quindi sono curioso di vedere se i Bucks hanno fatto questa prestazione di forza perché sono effettivamente forti e consapevoli, oppure se arrivano contro Brooklyn e prendano magari un paio di schiaffi nelle prime partite, perché il livello è sopra le loro possibilità.
Vedremo, comunque la serie sicuramente è chiusa. Noi siamo giunti alla fine del giro, però mi sembra doveroso parlare di un'altra cosa. Non vi permetterò di sforare, perché è tardi. Penso anche voi, ma io sono molto stanco, però mi sembra doveroso lasciarci 5 minuti in fondo per salutare la stagione di Steph Curry. Fermata sia al play-in, ma che merita. Non sappiamo se vincerà l'MVP, non intendo entrare nella discussione su se meriti o no l'MVP Steph Curry. Sicuramente ha giocato una stagione spaziale, veramente spaziale. È stato il miglior Curry della carriera insieme a quello del secondo MVP, dell'MVP unanime del 2016. Non voglio neanche dire se è meglio questo o meglio quello, forse è meglio quello, ma comunque stiamo parlando di una stagione fuori da ogni logica. E Steph Curry ha ricordato a chi ne dubitasse quale sarà la sua legacy in NBA, ossia la legacy di un giocatore che ha letteralmente cambiato il gioco, ma l'abbiamo detto 35 volte a testa tutti negli ultimi 5 anni. però davvero lo ha ricordato in una stagione in cui i Warriors non erano una grande squadra, azzoppati clamorosamente all'inizio di Thompson. Hanno fatto a livello di risultati una stagione che ci potevamo aspettare, ossia tutto l'anno in lotta senza Thompson, ossia tutto l'anno in lotta per i playoff e poi perdere al play-in ci può stare. Magari qualcuno si aspettava, me compreso, che la partita decisiva contro Memphis la vincessero, e così non è stato. Detto questo, tra gli alti e bassi della squadra, gli alti di Curry sono veramente stati un qualcosa di fuori da ogni logica, coadiuvato anche da una grande stagione, seppure a tratti, di Draymond Green. E non so se potete dire anche qualcosa voi su Curry e sulla sua stagione.
Ha ricordato a tutti perché è uno dei giocatori più determinanti e più importanti a 360 gradi della storia del gioco. Cioè, questa è proprio una di quelle cose che va oltre, come una grande espressione che va al di là proprio del risultato, al di là di tutto. Cioè è un modo di dire: guardate, io vi tiro fuori questo perché io sono questo, e ve lo dovete ricordare per sempre, perché se ne sono lette e dette tante, anche quando Curry vinceva, e soprattutto negli ultimi anni, quando invece è andata un po' meno bene, soprattutto, vabbè, l'anno scorso non c'è stato, ma quando la squadra sembrava non essere così competitiva, lui ha detto: guardate, io sono qua, io faccio questo, io merito tutto quello che ho avuto e forse anche qualcosina di più. Dopodiché valutate voi. Opporre obiezioni a questo è impossibile, perché Curry è stato il motivo principale per guardare Golden State, una delle 5 storie della stagione, probabilmente, forse anche 3.
Sì, direi 3. E niente,
per quanto mi riguarda, devo dire che i Warriors sono la situazione più interessante della Lega in vista dell'anno prossimo, perché se si allineano tutti gli astri, che in particolare sono il rientro di Thompson e la scelta di Minnesota, naturalmente non per scegliere ma per muoverla, i Warriors l'anno prossimo fanno paura, naturalmente al netto del fatto che rimangano tutti sani, che l'altro astro deve allineare. Però ecco, avere ad esempio la terza scelta quest'anno ed avere la possibilità di muoverla, far fare trade up a squadre per raccogliere giocatori di rotazione buoni, che insomma mancati quest'anno ai Warriors, secondo me l'anno prossimo potrebbero rendere questa squadra molto interessante, anche perché per esempio mi cospargo il capo di cenere, Wiggins ha fatto la prima parte di stagione molto buona, quantomeno dal punto di vista difensivo, è stato un giocatore.
È entrato qualcuno con la moto in casa. Che è successo?
No, sono io che sono destinato ad avere vicini rumorosi in qualsiasi casa di Milano in cui abiti.
No, questo appunto volevo dire, che sarà una situazione molto interessante in vista dell'anno prossimo. Anche perché hanno un paio di giocatorini che hanno fatto vedere cose buone quest'anno, ad esempio Jordan Poole, forse più Wiseman ancora, e quindi sono molto curioso di vedere cosa faranno quest'estate gli Warriors, soprattutto appunto nel caso in cui dovessero avere questa botta di culo, almeno più questa botta di culo, perché adesso hanno grandi possibilità di tenere la scelta dei Timberwolves, chiaramente è protetta 1-3, quindi non può essere la terza.
Non so se Ali è morto o ha finito il suo discorso, io non lo sento più.
Sì, ho finito.
Ah, ok, perfetto, meglio, almeno se vivo. Bene, Bene, amici, direi che siamo giunti in fondo a questo viaggio che è stato l'episodio 124 e quindi comincio a salutare il sicuramente frettoloso di andarsene a dormire perché ha 148 anni. Jacopo Gramigna.
No, in realtà no, oggi avevo pure cenato prima, quindi potevamo andare avanti anche un'altra
Ah,
oretta.
pazzesco, invece la serata che volevi andare avanti 2 ore e mezzo, io te la chiudo solo alle
Peccato.
22:57.
Che peccato, no? Comunque sì, avrei fatto volentieri un altro giro. Vabbè, andatelo a vedere al cinema perché è un capolavoro, un film bellissimo. Ciao.
E ciao anche a Alessandro Zurlo, lasciamo la digestione del Psyche Bomb.
Buona serata a tutti, ci sentiamo settimana prossima.
Buonanotte anche al nostro ritardatario Niccolò Scarpelli.
Buonanotte, buonanotte anche da parte di un Vincent Candelà che vedo in questo momento con una bella pancetta a bevitore sotto una jersey dei Nets di Kyrie Irving.
Un'accoppiata che mai avrei pensato di sentire nella mia vita. Buonanotte anche da me, e mettete like e iscrivetevi al canale. No, non è vero perché su YouTube ancora non siamo arrivati, però fate un po' che volete, fate le solite cose, like su Instagram, like su Twitter, ma soprattutto ascoltateci e condividete il verbo. E noi ci sentiamo settimana prossima.